Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Vogliamo continuare la nostra considerazione di Giacomo, l'epistola scritta da Giacomo. Chi era Giacomo? Fratellastro di Gesù, fratello di Giuda. Gesù aveva due dei suoi fratelli, Giacomo e Giuda, hanno scritto questi libri. Dopo la morte almeno di Giacomo l'Apostolo, questo Giacomo è diventato uno delle guide e delle capi della Chiesa a Gerusalemme. Quindi era importante nella prima Chiesa. E vogliamo considerare capitolo 5 di Giacomo. E Giacomo inizia scrivendo ai ricchi. È importante capire che Giacomo non sta scrivendo a tutti i ricchi. Lui sta scrivendo a quelli che erano ricchi a causa del loro peccato. Erano coloro che erano arrivati ad essere ricchi tramite il peccato, perché avevano desiderato la ricchezza. Quindi avevano usato frode, avevano sfruttato i loro dipendenti, avevano fatto cose ingiuste per avere la ricchezza. Il punto è che amavano la ricchezza. Questo amore per la ricchezza ha spinto loro ad agire male. Chi di voi ha mai sentito di qualcuno, un datore, che cercava di sfruttare i suoi dipendenti, di stringere per avere il più possibile a loro, non pensando ai loro beni? Nel mondo del lavoro questo è stracomune. Datori che non pagano quando dovrebbero, oppure ho avuto conoscenti, mi ricordo un uomo che lavorava in edilizia e faceva lavori e non veniva pagato, ma i suoi fornitori volevano i loro soldi, ma non avevo i soldi. Alla fine hanno detto: non ti diamo più materiale, e lui è andato in fallimento. Perché aveva fatto tanti lavori e tanti non lo avevano pagato. Perciò lui non aveva soldi per i suoi fornitori e diceva: basta, non ti amo più materiale. A quel punto non puoi fare il muratorio, lui faceva cammini speciali. Non puoi, perché nessuno ti dà materiale. Quindi ci sono tanti modi che possiamo cercare di avere più soldi. Può essere qualcuno che cerca di non pagare le tasse, lavora in nero, frodando chi deve mantenere i servizi dello Stato. Quelli che hanno la busta paga dalla ditta che non hanno scelto, viene tolto le loro tasse, ma chi lavora in proprio, non pagando, sta frodando gli altri. Perché se la tua casa va in fiamme, i vigili vanno a casa di chiunque, non vanno solo a chi ha pagato tutte le tasse. Quindi la Bibbia è chiara che c'erano tanti uomini ricchi che avevano timore di Dio e non cercavano la ricchezza. Un esempio di questo sarebbe Abramo. Ricordate quando Lot dovevano dividersi perché i loro servi stavano lottando perché non c'era abbastanza spazio per entrambi? E Lot era attaccato ai soldi, infatti è andato male per Lot. Abramo ha detto: nonostante che era il grande, nonostante che Lot veniva benedetto per mezzo di Abramo, Abramo ha detto: scegli tu, scegli tu. E Lot ha detto: scelgo il terreno più fertile, quindi per avere più beni. E Abramo ha detto: guarda, prendi quello che vuoi tu, non mi importa. Era ricchissimo, ma non cercava. Giobbe era molto benedetto anche economicamente, ma non gli interessava. Davide, nel Nuovo Testamento, Giuseppe di Arimatea, quello che ha aiutato Nicodemo, ha preso il corpo di Gesù, ha messo nella sua tomba nuova. Quindi era ricco, ma era attaccato. Zaccheo è stato salvato. Con la sua ricchezza ha dato metà via subito ai poveri. Poi ha ripagato chi aveva frodato 4 volte in più. Quindi non è peccato avere tanto, è peccato voler tanto. È peccato voler tanto. Questo è peccato. è peccato, come leggiamo in 1 Giovanni 2, 15, è peccato amare le cose del mondo. In Matteo 6 Gesù parla che nessuno può avere due padroni, amerà l'uno o odierà l'altro. Non potete servire sia Dio che ricchezze, mammona. Quindi questo brano sta parlando a quelli, coloro che volevano ricchezza, e in questo caso ci sono arrivati in qualche modo. Tenendo conto perciò di con chi Giacomo sta parlando in questi primi versetti, avendo cuori umili da considerare se forse noi amiamo le ricchezze, forse noi amiamo le cose belle. Ascoltiamo attentamente questo forte ammonimento contro questo peccato. Leggo Giacomo 5, da 1 a 6. E ora voi ricchi, piangete e urlate per le vostre sciagure che stanno per cadervi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e i vostri vestiti sono rosi dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti, e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi defraudato agli operai che hanno mietuto i vostri campi grida, e le gridi di coloro che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti nelle delizie e morbidezze. Avete pasciuto i vostri cuori come per il giorno della strage. Voi avete condannato, voi avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. Un fortissimo, durissimo ammonimento che dovremmo considerare non solo se abbiamo ricchezze, ma se apprezziamo ricchezze. Leggo di nuovo versetto 1. E ora voi ricchi piangete e urlate per le vostre sciagure che stanno per cadervi addosso. Questo è un avvertimento spaventoso e terribile. Giacomo dichiara che sta per arrivare delle sciagure terribili, terribili, così terribili che gli uomini più forti urleranno, piangeranno, dovrebbero già piangere. Solo riconoscendo che stanno per arrivare, dovrebbero già piangere. Questi ricchi dovrebbero piangere e urlare, che spingerebbero loro a cosa? A ravvedersi. Cioè, invece di chiudere gli occhi e solo godere le ricchezze, dovrebbero vedere pienamente a quello che sta arrivando questo giudizio terribile, e dovrebbero piangere, urlare e buttare via le ricchezze e voler Cristo il perdono. Giacomo sta parlando del giudizio finale, il terribile tormento che seguirà quel giudizio. La Bibbia ci avverte del giudizio finale e del giudizio di Dio volta dopo volta. Tutta la Bibbia contiene avvertimento dopo avvertimento del giudizio per il peccato e come trovare perdono in Gesù Cristo. Alla luce di questo, in questo versetto Giacomo sta esortando chi vive nel peccato, in questo caso il peccato di amare le cose materiali e aver accumulato, di guardare in avanti. Lui sta dicendo: guardate in avanti, non guardate le cose belle che avete oggi, che saranno marcite, tolte, distrutte, guardate in avanti al giudizio che vi sta per cadere addosso. Ricordate quella frase, Giacomo sta esortando loro a guardare dove? In avanti, non ad oggi. Loro stanno bene oggi. Dice, non guardate oggi, guardate, voi che state bene, non guardate adesso, guardate in avanti e piangete per quello che vi sta arrivando. Io vedo qui misericordia da parte di Dio verso i ricchi peccatori. Il fatto che Dio ci dà avvertimento dopo avvertimento dimostra il cuore di Dio che non trova, se riconoscete il versetto, non trova alcun piacere nella morte degli empi. Dio giudica, Dio punirà eternamente, Dio farà il giusto, ma Dio non ha piacere nel condannare gli empi, lo farà, ma non con piacere in sé. Dio ama perdonare, Dio ama perdonare e salvare, ed è per questo che Dio manda a questi ricchi questi avvertimenti, per farli ravvedersi. Allora, nei versetti 2 a 6, Giacomo elenca varie evidenze che queste persone erano attaccate alle cose materiali e che questo attaccamento, oppure amore per le cose materiali che spingeva loro a peccare, era evidenza del loro cuore. Dio tiene conto di ogni peccato, di ogni ingiustizia e punirà ogni giustizia nel giudizio finale. E questo mi spaventa perché allora ho agito con ingiustizia in qualunque modo? Leggo di nuovo 2 a 6. Le vostre ricchezze sono marcite, i vostri vestiti sono rosi dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi defraudato agli operai che hanno mietuto i vostri campi grida. E le gridi di coloro che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti nelle delizie e morbidezze. Avete pasciutto i vostri cuori come per il giorno della strage. Voi avete condannato, voi avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. Qualche commento per aiutarci a comprendere meglio questi versetti. Prima di tutto, Giacomo elenca alcuni dei loro tesori. Parla di ricchezze, di vestiti. Ricordate che all'epoca i vestiti erano tutti fatti a mano, non c'erano macchine da cucire, i tessuti erano fatti a mano, perciò i vestiti erano di grande valore. Quindi ricchezze, vestiti, oro, argento, tesori. Queste sono tutte forme di ricchezze che gli uomini, a cui si attaccano gli uomini. Perciò loro volevano più di quanto le cose che valevano all'epoca. Oggi potrebbero essere case, macchine, vestiti, barche, tecnologia, quadri, viaggi. Cioè, i gusti di ricchezze cambiano. Mangiare fuori, però è questo desiderio per ricchezza. Il punto in tutto questo è che queste varie forme di ricchezze arrivano ad essere tutti rovinati. Tutto quello che sta sulla terra sarà distrutto. Ogni essere umano perderà tutto quello che ha di beni materiali. Tutto, tutto, tutto. E perciò, questo è un ricordo, ma tutto questo sarà marcito. Perderai tutto. Quanto è importante che ricordiamo che tutto quello che abbiamo qui di materiale sarà perso. E quindi è assurdo aggrapparti a cose materiali. Devo dire che avendo una certa età, 63 anni, sto arrivando a 64, sposati da 43 anni, posso ricordare quante cose avevo che si sono finiti. Le macchine che non ci sono più, le prime macchine che avevamo, vestiti di 40 anni fa, roba elettronica di 40 anni fa. Cioè, quasi tutto, elettrodomestici, quasi tutto, non tutto, ma quasi, non c'è più, non c'è più. Quindi, magari da giovane non avevo ancora vissuto personalmente, ma adesso quante cose che avevamo non c'è più, non ci sono più. E questo mi è un buon, forte ricordo che è assurdo essere attaccato alle cose materiali, saranno tutti persi, rovinati, distrutte. E poi quando parlo di oro e argento arrugginiti, cosa vuol dire quello? Se tu prendi abbastanza per le tue spese, per il tuo vivere, tu li spendi e non si accumulano e così non si arrugginiscono perché sono sempre entrano e escono. Ma loro avevano più di quello che servivano. Allora voglio leggervi, non dovete trovare, li leggo io, 1 Timoteo 6, da 6 a 10. Pietà vuol dire una vita timorata di Dio. Ora, la pietà è un mezzo di grande guadagno quando uno è contento del proprio stato. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e in molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. E per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Dio ci comanda ad essere contenti con quel minimo che serve per coprirci e nutrirci. Ok? Quindi mi serve quello. Quando vogliamo piuttosto accumulare, vogliamo cose in più, vogliamo cose, amiamo le ricchezze, questo è una testimonianza contro di noi. Cioè, vogliamo più vestiti, non ci servono, ma mi piace, mi piace, mi piace. Quante persone, ormai una volta le persone normalmente avevano due paio di scarpe, quelli di tutti i giorni e quelli delle domeniche. Adesso quanti scarpe abbiamo di solito? Tantissime. Perché amiamo, amiamo, amiamo. Abbiamo tantissimi gioielli veri o finti? Basta finti. E dall'idea, dall'idea, dall'idea. Ma questo desiderio, perché non abbiamo queste cose che se non desideriamo? Se a te non interessano niente le cose di ricchezza, non vai in cerca, non compri, anche se costa niente, non li compri. Tu non compri quello che non ti interessa per niente. Ti compri quello che ti interessa. Versetto 4 parla di come avevano defraudato gli operai. Dio ascolta chiunque viene defraudato. Non dobbiamo cercare giustizia in questo mondo, ma ci sarà giustizia. E sarà terribile per chi ha defraudato. E ci sono vari modi di defraudare. Uno è un datore, un altro è uno che non paga le tasse. Ci sono tanti modi di defraudare. Un altro è di non pagare il giusto. C'è un principio qui che dovremo allegare. Questo principio non si limita solamente a chi ha dipendenti che non paga. Il principio è che chi ha in qualche modo autorità o poteri sugli altri e usa quell'autorità o poteri non per fare la cosa giusta ed equo, ma per approfittare economicamente o non economicamente. Questo per Dio è un grave peccato. Quindi ogni marito, ogni capo famiglia che usa il suo potere per fare come vuole lui, si arricchisce di la vita che vuole lui, insistendo. Ogni genitore che pretende dai figli per il loro comodo. Mi ricordo una persona che non dico il nome, era 30 anni fa, era un giovane uomo, 28 anni, con la mamma che aveva 70 anni e è nato molto tardi, e questo qui era messo male, non sapeva fare nulla da sé. Dipendeva dalla mamma per tutto e l'ho portato a una conferenza cristiana e stavo a casa sua aiutandolo. Alla fine doveva finire la valigia, la mamma faceva tutto. E ho detto, signora, avevo più di 70 anni, signora, non si sa mai, ma statisticamente lei potrebbe morire prima del suo figlio e lui non sa mica fare nulla da sé, sarebbe un disastro per lui. E lei è una delle donne più oneste che abbia mai conosciuto. Questa donna che si dedicava al suo piccolo, che aveva 28 anni. E lei diceva, non mi interessa quello che succede a lui dopo la mia morte. Voglio solo che ha bisogno di me adesso. Quindi stavo dicendo, non è che lo amo veramente, ma voglio sentire importante. Allora, questa donna usava il suo potere per arricchirsi di questo senso di importanza. Non amava il suo figlio, come dico, era una delle poche mamme oneste che ho conosciuto, ma proprio era onesta, ammetteva il fatto che non voglio che lui sia indipendente e maturo perché io voglio sentirmi importante. Perché quello che Dio insegna ai genitori di fare è di crescere adulti, che diventano adulti maturi, che non hanno più bisogno dei genitori. Così si entra in un rapporto diverso, dove possono gioire insieme. E quindi questo versetto parla principalmente a chi sfrutta il suo potere per vantaggi economici. Ma questo vale per qualunque modo che uno sfrutta il suo potere. Versetti 5 e 6 parlano di come avevano vissuto sulla terra cercando la vita comoda, cercavano le cose belle del mondo, cercavano il loro tesoro sulla terra ed erano disposti a perfino peccare per ottenere questo tesoro. Allora, domanda. Tu potresti dire, ma io non sono mai stato datore, non ho mai dovuto defraudare nessuno, non ho mai defraudato nessuno. Allora, ma hai defraudato in un altro modo? Io sì. No, va bene, sono stato datore, ma lì pagavo. Ma io ho defraudato in un altro modo. E tu? Io ho defraudato quando, anziché arricchire gli altri con i doni spirituali che Dio mi aveva dato, ero troppo preso con la vita che volevo io, le mie cose, e ho lasciato gli altri poveri, perché Dio mi aveva dato per loro e non ho passato a loro, ho tenuto per me. Ho defraudato. Giusto? Cioè, Dio ha detto, Marco, loro hanno bisogno, come tutti abbiamo bisogno di tutti, loro hanno bisogno dei tuoi doni spirituali. Ma io volevo vivere per me, nella comodità, dando piacere a quello che volevo, avendo piacere in quello che volevo io. E quindi non ho usufruito, non ho servito gli altri con i miei doni spirituali. E così io lo stavo defraudando. Quando la Bibbia dice in 1 Corinzi 14 che quando c'è il culto, quando vi riunite, ognuno porta. Non dice un bel numero di voi, dice così dice, c'è la parola ognuno. Stai defraudando i tuoi fratelli e sorelle? Perché tu vivi per la tua vita e le tue cose come queste persone? Stai incoraggiando gli altri regolarmente in altri momenti durante la settimana? Con parole che aiutano loro a vedere più di Cristo? Non dobbiamo defraudare economicamente o in alcun altro modo. Lui aveva detto all'inizio, piangete e urlate per le sciagure che stanno per cadervi addosso. In Matteo 13, Gesù 41:2, Gesù dichiara, il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e l'operatore di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco, lì sarà pianto e stridore di denti. E perché Gesù dice questo? Per avvertirci, per farci ravvederci e tornare a Lui. Oggi si vive bene cercando i piaceri, cercando le cose di lusso. Adesso, mentre registro questo, siamo sotto le feste. È una cosa che fa un supermercato, tanti, penso a Lidl, che loro offrono cose di lusso economici. Quindi non sono vero lusso, ma proprio usano la parola lusso, le pubblicità sono fatte per sembrare lusso. Quindi se tu non hai mezzi per avere il vero lusso, almeno tu puoi sognare avere un finto lusso. È per un credente. Sai, quante scarpe, maggiormente di donne, sono fatte di brillantini o gioie, finto oro o argento per brillare. L'idea somiglia, bigiotteria, somiglia lusso, lusso. Il mondo dice, desiderate il lusso, guarda, 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 guarda. La macchina degli uomini, lusso. È un inganno e non devi amare questa roba che il mondo non ha altro perché il mondo davanti a loro hanno solo il tormento, quindi non vogliono pensarci e si aggrappano a questo falso lusso. E noi come credenti dobbiamo piangere vedendo questo. Tu non sai cos'è un vero tesoro. Non mi interessano quelle false cose che mi attirano lontano dal vero tesoro. Io voglio Cristo. Questo è un forte avvertimento. Allora, iniziando con il versetto 7, Giacomo smette di parlare con i ricchi e comincia a parlare con i fratelli. importante notare questo cambiamento di soggetto a chi sta parlando. Quindi sta cambiando completamente dai ricchi, quelli che erano attaccati, tirati verso le cose del mondo. Guai se un credente ha tirato le cose del mondo. E sta parlando ai veri credenti, però hanno bisogno di loro di essere incoraggiati, spronati, ammoniti, dipende dal bisogno. Quindi voglio leggere 7 e 8. Ora dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza, finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. In base a quello che Giacomo insegna qui, ci sono tribolazioni, ci sono tribolazioni. Però in questa vita, in questo pellegrinaggio ci sono grandi tribolazioni, ma non è tutto qui. Qui passa. E quindi il messaggio che vediamo qui viene ripetuto in tutta la Bibbia. Cioè il messaggio che in questo pellegrinaggio ci sono persecuzioni, ci sono sofferenze, ci sono afflizioni. Non devi sperare diversamente perché è la realtà. Ascoltate, ho scelto 3 versetti fra tantissimi. Giovanni 16:33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Gesù Cristo. In Atti 14:22 l'apostolo Paolo andava in giro con i suoi compagni, confermando le anime dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Questa è la via. In 2 Timoteo 3:12. Infatti tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Se tu vuoi vivere per Cristo, tu sarai perseguitato. Il punto di questi versetti e tanti altri è che ci saranno tribolazioni, afflizioni, persecuzioni in questo pellegrinaggio, non c'è da sperare diversamente. Allora, dobbiamo capire quello per capire il punto importantissimo di Giacomo. Qual è il punto? Dobbiamo guardare in avanti. Qual era il suo punto con i ricchi, che stavano focalizzando sulle ricchezze, sui piaceri, sulle cose di questo momento? Qual era il suo messaggio a loro? Dove dovevano guardare? In avanti, a giudizio. E per noi che siamo afflitti, perseguitati, dove dobbiamo guardare? In avanti, al ritorno di Cristo. Questa è la chiave della vita. E per incoraggiarci, Giacomo ci parla di un agricoltore che deve aspettare tutta la stagione. Una pianta ha un certo tempo prima dalla semina alla raccolta. E non puoi dire, ma non voglio aspettare se sono 70 giorni, 80 giorni, non puoi dire, ma no, io aspetterò 30 giorni, poi vado, tu vuoi andare. Ma tu non avrai una raccolta. Tu devi aspettare. Ma voglio accorciare i tempi. Non funziona. E Dio sta dicendo, lui è paziente, se non è paziente no, devi fare un altro lavoro. Cioè, se lui non vuole aspettare, lascia stare fare l'agricoltore. E Giacomo sta dicendo, scusate, in questa vita non c'è scelta, non puoi cambiare. È così, dovete aspettare. Quindi mettetevi in testa che qui siamo in un pellegrinaggio e dobbiamo guardare alla fine della stagione, alla raccolta che ci sarà. E quindi quando siamo scoraggiati, quando tu sei scoraggiato, quando è difficile aspettare, sapete perché? Perché siamo scoraggiati? Io so per me stesso, ma questo brano ci insegna. Per quando sono stanco di aspettare, quando le prove mi aggravano e non ho pace, perché? Dove sto guardando? Dove sto guardando? Non sto guardando in avanti. Non sto guardando in avanti, sto guardando ad oggi, alle prove. I ricchi guardano ai loro tesori. Ah, che bello che bene che sto. Noi guardiamo ai problemi. Che male che sto. La chiave per entrambi è riguardare in avanti. Passiamo adesso al versetto 9, in cui Giacomo ci avverte contro un peccato molto grave. Seguite mentre leggo Giacomo 5, 9. Non lamentatevi gli uni degli altri, fratelli, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. In questa vita è inevitabile che a volte i credenti peccheranno gli uni contro gli altri. Quindi ognuno di noi subirà peccati dagli altri e ognuno di noi peccherà contro gli altri. La domanda è come rispondere quando gli altri peccano contro di te. Questo versetto è un forte comandamento a non lamentarci. Questa parola lamentarci in greco è una parola che vuol dire dentro di essere tutto turbato e scontenti. Ma non è mica giusto che devo subire questo. Piuttosto dobbiamo rispondere con amore. 1 Pietro 4,8, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Quando abbiamo un intenso amore gli uni per gli altri, non avremo da lamentarci. Avremo amore, avremo pazienza. Cosa dice in 1 Corinzi 13 parlando dell'amore? L'amore è, fra l'altro, paziente. Non si agita. Se noi ci lamentiamo, stiamo peccando. E a prescindere dal loro peccato contro di noi o di te, quando tu rispondi lamentandoti, adesso tu sei nel peccato e ci pensa Dio al loro peccato, ma il giudice sta alla porta e tu sei nel peccato. Ma hanno fatto questo contro di me e non è giusto. Lascia stare, ci pensa Dio. Ma tu stai peccando perché Dio ti comanda a non lamentarti, di non agitarti, piuttosto di avere un amore intenso e non lo stai facendo. Umiliati davanti a Dio. Umiliati davanti a Dio. Cosa dice Salmo 51, quando Davide si trova nel peccato, viene rinfacciato del suo peccato. Ricordate che Davide aveva varie mogli, non tantissime come Salomone, ma aveva varie, e non erano tutte mogli buone. Come si chiama la figlia di Saul? Michea? La figlia di Saul, che era uno che brontolava contro Davide. Davide aveva certe mogli che non erano il massimo. Ma quando Davide ha peccato con Bathsheba, si scusava? Eh sì, ma questo, ma quell'altro, si scusava? Cosa diceva Davide? E questo è un frutto di vero ravvedimento. Il mio peccato è sempre davanti a me. È sempre davanti a me. Quindi un frutto del vero ravvedimento e quando tu racconti di altri del tuo peccato, tu non hai niente da dire di coloro che hanno peccato contro di te. Se un marito pecca e sta raccontando all'amico lontano dal suo peccato, non dice, no, ho peccato gravemente, però lei era molto difficile da sopportare perché lei peccava molto anche. Lui non parla di lei. Il mio peccato è sempre davanti a me. E quando tu parli di quello che gli altri hanno fatto nei tuoi confronti, tu non sei veramente ravveduto. Mi dispiace, ma non sei ravveduto. Il chiaro frutto è che tu sei aggravato di quello che quell'altra persona ha fatto contro di te. Quell'altra persona non può allontanarti da Dio, non può macchiarti minimamente, il tuo peccato ti sporca totalmente, ma in Gesù Cristo possiamo essere, primo Giovanni, possiamo essere perdonati e anche purificati. Quindi vogliamo non lamentarci gli uni degli altri. Un frutto della vera salvezza è quando siamo presi con il nostro peccato e pazienti con i peccati degli altri. Adesso passiamo a 10 e 11, in cui Giacomo ci esorta ancora a ad essere pazienti. Ritorna a questo discorso e ci dà altri esempi per aiutarci. Leggo 10:11. Fratelli miei, prendete come modello di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe? Avete visto la fine riservategli dal Signore? Poiché il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Allora, nel versetto 7, Giacomo aveva parlato dell'importanza di essere pazienti. Adesso riprende quel discorso. È difficile avere pazienza, e quindi per aiutarci è importante ricordare come Dio ha aiutato altri nelle loro sofferenze. Cioè, se io penso alla mia situazione, io posso, ma non ce la faccio, Signore, è troppo duro, questa prova è troppo lunga. Questo perché sto guardando solo alla mia situazione oggi. E quindi questo è sbagliato, devo alzare gli occhi e guardare alle prove di altri. E nella Bibbia ne troviamo tanti esempi, e come Dio è stato fedele e ha fatto loro passare le prove. E chi vi viene in mente? Ci sono tantissimi esempi, da Abramo, Giuseppe che è stato venduto in Egitto, Giobbe, che lui parla di Giobbe. Allora, parliamo di Giobbe. Che sofferenza aveva Giobbe? Certamente la tua è peggio di quella di Giobbe, giusto? Ricordati quello di Giobbe? La tua è peggio di quella di Giobbe? Ha perso tutti i figli, ha perso tutti i beni, ha perso la salute con una malattia che era terribile, e l'unica cosa rimasta è stata la moglie che era pesantissima da sopportare. Quindi non so come la tua prova, ma quella di Giobbe, non ho mai vissuto nulla di simile. E Giobbe, queste sofferenze hanno prodotto in Giobbe un frutto meraviglioso. Qual era? Qual era il frutto in Giobbe? Meraviglioso. Ha potuto conoscere Dio di più. Ha potuto conoscere Dio di più. E poi Dio ha detto, adesso hai imparato la lezione, ti ricomodi cose di nuovo che avevi perso. Ma la vera benedizione non era le ricchezze, i nuovi figli e la salute che è tornata. La vera benedizione è che Giobbe ha conosciuto Dio di più. Giobbe è un ottimo esempio perché le sue sofferenze erano terribili, ma sono passate. E tramite le sofferenze Giobbe ha conosciuto molto più la potenza di Dio e la cura di Dio. Quindi, io voglio incoraggiarci a ricordare tanti, tanti esempi nella Bibbia di persone che hanno avuto tanta sofferenza, a volte per anni, ma Dio era sempre in controllo. Abbiamo bisogno di questo. E nella vita, man mano che ci invecchiamo, io posso dire che sia nella mia vita che nella vita di tante persone che conosco, ho vissuto e ho visto vivere situazioni di grandi sofferenze e della cura di Dio, che ha portato fine a quelle sofferenze. Se ti è difficile avere pazienza nelle sofferenze e nelle ingiustizie, alzi gli occhi e guarda oltre le tue circostanze di oggi, guarda alla fedeltà di Dio e vedrai che Dio è fedele anche con te. Allora, arriviamo al versetto 12, che è un ammonimento contro il peccato di non parlare con onestà. Ci sono tanti modi che possiamo mentire. Possiamo mentire nascondendo verità. Cioè, di cosa hai parlato? Cambio discorso, non rispondo. Io non voglio che la verità sia conosciuta. Voglio che loro non sappiano quello che ho detto. E quindi nascondo la verità per lasciare loro credere qualcos'altro. Questo è un modo di mentire. È un modo di mentire. Cosa hai parlato? Hai sparlato contro un amico. E qualcuno, l'amico dice, cosa hai detto? Ho parlato del mio cuore. Forse hai parlato del tuo cuore, ma hai anche parlato male dell'amico. E quindi tu hai mentito adesso. No, ho veramente parlato il mio cuore. Tu non hai detto il tutto. E quindi tu non hai lasciato capire che quello che hai detto metteva l'amico in una brutta luce. Che sia vero o no, non importa. Hai mentito. Allora, visto che gli uomini nella società mentiscono molto spesso, cosa fanno per far credere che stanno dicendo la verità? Giurano, giurano. E allora versetto 12 dichiara: ora, prima di tutto, fratelli miei, prima di tutto, è stra importante questo. Ora, prima di tutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra né fate alcun altro giuramento, ma sia il vostro sì, sì e il no, no, per non cadere sotto il giudizio. Gli uomini giurano. Perché mentiscono così spesso che se non giurano non vengono creduti. È per quello che devono giurare. E purtroppo anche giurando a volte non dicono la verità. E Dio dice: questo è peccato, perché tu devi parlare in modo così chiaro, così onesto, sempre che non sai giurare. Dovevo dare testimonianze in tribunale una volta e hanno chiesto il giuramento. Ho detto: no, io non giuro. Perché il mio Signore, nella parola di Dio, mi comanda non giurare. Mi comanda che il mio sì sia sì e il mio no sia no. Quindi no, non posso giurare, ma posso dichiarare davanti a Dio di dire la verità. Che voglio dire sempre. E il giudice ha accettato questo. Ma noi diciamo la verità o a volte vogliamo nascondere cose lasciando agli altri credere diversamente per evitare i problemi. Vogliamo spiegare le cose in modo, non mentendo direttamente, prego, ma comunque togliendo certi dettagli che loro alla fine hanno un concetto che non è la verità. Allora il nostro sì non è veramente un sì. È un sì che non è come capiscono loro, è quello che mi è comodo. Allora io non sono una persona onesta. Gesù Cristo dice: io sono la via, la verità e la vita. Qualunque forma di non parlare in modo onesta, anche con le azioni, è mentire. E quindi dobbiamo capire che Dio odia la menzogna. Infatti, in Apocalisse 21 sta parlando del nuovo cielo, nuova terra, e poi dichiara: ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Prego che possiamo essere un popolo che parla con onestà e che tutti sapranno. Se ha detto lui, se ha detto lei, è la verità. Gesù sta dicendo questo tramite Giacomo. Andiamo avanti a considerare i versetti 13 a 16 che ci insegnano come vivere varie situazioni di vita. Inizio con versetto 13, molto importante. C'è tra voi qualcuno che soffre afflizioni? Preghi. C'è qualcuno di animo lieto? Canti inni di lode. Ci sono afflizioni, abbiamo già visto quello. E qui dice: c'è tra voi qualcuno che soffre afflizioni? Ti trovi in quel momento, cosa devi fare? O meglio dire, dove devi guardare? Dice: preghi. Pregare vuol dire guardare a Dio nella preghiera biblica. Quindi quando tu soffri, non focalizzare sulle afflizioni. Guarda a Dio, prega a Dio. Non stare lì piangendo, focalizzando sui problemi, perdendo ogni speranza. Prega. Non prega, toglimi la prova, ti prego. No, quello non è pregare come la Bibbia insegna. Oh Signore, io ti lodo che tu sei in controllo, ti lodo che questa prova non è per sbaglio, ti lodo che tu hai ogni potere e tu puoi fare tutto e tu puoi togliere questo immediatamente se è la tua volontà. Ma io ti chiedo, di rafforzare la mia fede, di darmi la forza di superare guardando a te e ti prego di glorificarti. E Signore, quando non serve più, ti prego, togli, ti prego questa prova. Qual è una preghiera fatta con fede? Non è un grido disperato, è una preghiera fatta con fede, ricordando chi è Dio, come in Atti 5 la Chiesa, quando Pietro e Giovanni furono minacciati di non predicare più. Tu sei creatore di tutto, tu sei in controllo di tutto. E non hanno chiesto, toglici questa minaccia, hanno detto, dacci franchezza a proclamare la parola. E poi, se non è afflizione, è un momento piuttosto di gioia, animo lieto, cosa devi fare? Allora, nei momenti di gioia bisogna guardare a Dio, cantare inni di lode. In momenti di afflizione, guardare a Dio. Nei momenti di gioia, guardare a Dio. Quello che mi colpisce è che nella Bibbia ci insegna che in ogni situazione dobbiamo guardare a Dio. Non esiste momento o situazione nella vita in cui non dobbiamo guardare a Dio. Questa è la vita cristiana. Stavamo parlando in casa di tantissimi giochi, videogiochi, giochi, film di Disney, un'azienda malvagissima, che sono sempre mondi dove uno entra in quel mondo dove non esiste Dio. Pensate, non esiste Dio in quei mondi, non esiste Dio. No, è un mondo dentro lì, senza Dio. E tu ti entri tramite quel libro, quel video, e tu, quel gioco, tu sei in quel mondo passando tempo, in un mondo senza Dio. Non puoi guardare a Dio lì, non esiste. E la Bibbia ci insegna di fare tutto in parole e in opere nel nome di Cristo, di fare tutto alla gloria di Dio. Quindi non comprate mai giocattoli, non andate voi a vedere i film, non fate cose che ti fa entrare in un mondo dove Dio non esiste. Che sia afflizione, che sia animo lieto, focalizza su Dio. Preghi nel momento di afflizione, canti di lode in momenti di gioia. Guardiamo sempre a Dio. Passiamo 14, 15, che ci insegnano cosa fare quando saremo infermi, deboli e ammalati. Però va oltre a solo la malattia fisica, o meglio dire, la malattia naturale. Parlo di malattie fisiche. L'infermità qui soprattutto riguarda la disciplina di Dio. Leggo 14 e 15. C'è tra voi qualcuno infermo? Chiama gli anziani della chiesa ed essi pregano su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà, e se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Nella chiesa moderna si parla pochissimo della disciplina di Dio. Eppure in Ebrei 12 dice che ogni vero figlio di Dio viene disciplinato e nella Bibbia parla principalmente con infermità, malattie. Principalmente la disciplina è fatta di problemi fisici, non solo, ma nella Bibbia è quello menzionato di più. Allora, non ogni malattia o infermità è disciplina, assolutamente no. Paolo aveva una spina nella carne, che non era disciplina, era per proteggerlo dall'orgoglio, insuperbirsi. Però notate, la causa quale era? La spina nella carne, che quindi voleva dire qualcosa di fisico, ma era mandato da Dio. Quando c'è qualcosa che va avanti nella vita, qualche male, sempre mal di testa, sempre questi problemi fisici, sempre infermità, è molto molto probabile, è fisico, è reale, ma è molto probabile che sia mandato da Dio. Nel caso di Paolo era per tenerlo umile, perché Dio aveva benedetto lui tanto. E in tanti altri casi è disciplina. Era stoltezza immensa di non voler riconoscere la disciplina. Allora, quando Dio disciplina, nella Bibbia ha sempre avvertito prima. In Israele, quando vediamo la disciplina, non arriva da niente, arriva dopo Dio aveva avvertito, avvertito, avvertito. Quindi, o che uno ti parla tu per tu, o che tramite gli insegnamenti, della Chiesa, ma tu senti, la tua vita è il peccato, la tua vita è nel peccato, e tu vai avanti al punto che sei accecato, non la vedi più perché mai non hai ascoltato da anni e prendi un callo sul cuore, sulla coscienza e vai avanti, allora fino a poi Dio manda la sua disciplina. E sembra che ci sia una nuvola nera sopra la tua vita. E sempre il male, sempre il male. Non è solo fisico, può essere economico, può essere in altre cose. Sempre il male, sempre il male, sempre il male. In questo caso, la cosa da fare è di rivolgerti agli anziani dicendo: fratelli, vedete che questo potrebbe essere disciplina? E questo brano si va da loro, chiama gli anziani della chiesa ed essi pregano su di lui. Quindi il fatto di chiamare dimostra già un cuore umile. Io riconosco che questo non è una semplice malattia, è una malattia causata da Dio. Io chiamo gli anziani, ascolto quello che dicono, riconosco il mio peccato, confesso senza mezzi termini e loro, vedendo vero ravvedimento, pregano. E la preghiera della fede, perché hanno fede, salverà il malato il Signore e lo ristabilirà, e se ha commesso i peccati gli saranno perdonati. Allora noi sappiamo da 1 Giovanni 2 che il Signore perdona quando uno confessa i peccati veramente. Questo brano ammette che una fermità non sia legato al peccato. Ma in base a quello che dice il versetto 16 che segue, che continua l'argomento di confessare i peccati per essere guariti, credo che il senso più chiaro qui è proprio l'infermità, malattia causata dal peccato, come discipline da Dio. Infatti, vado avanti nel versetto 16. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Allora, nel versetto 14-15, nei versetti, parla di peccati che uno chiama gli anziani, erano più gravi, più duratura. Questi sta parlando di confessate i vostri falli gli uni agli altri. Questi sono i peccati più quotidiani che commettiamo gli uni agli altri e li confesso agli altri. Così loro pregano per me e Dio mi guarisce. Lì il contesto è chiaramente guarigione dove Dio toglie la disciplina. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Allora, voglio che riconosciamo, è straimportante, che moltissimo delle infermità, dei pesi fisici che abbiamo sono discipline da Dio. Perché Dio ama aiutarci a camminare in santità. Dio ama aiutarci a camminare in santità. Quindi ci sono le volte che si va agli anziani, perché i peccati sono più grandi e chiedi a loro di riconoscere il tuo cuore. Quindi tu, e qui dice, la persona va dagli anziani. Non che gli anziani vanno dalla persona, la persona sotto la disciplina di Dio, prende l'iniziativa perché era veduta. Ci sono altre volte dove stiamo andando gli uni agli altri. E effettivamente questo brano sta parlando di avere un cuore umile. Umile davanti a Dio, umile gli uni con gli altri. Anziché giustificare, negare, ignorare i peccati e di riconoscere i peccati e confessarli. Questo fa parte della vita cristiana. Quindi domanda. Tu hai questa umiltà? Questa è la tua vita? Tu sei pronto e nella tua pratica è di confessare i tuoi peccati? Prego che possiamo essere un popolo così. Allora, arrivando ai 17-18, incoraggiamento a continuare a pregare. Quanto è importante pregare, pregare, pregare con gli occhi fissati su Dio. Leggo questi versetti. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse, e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo, e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Qualche breve commento. Prima, la preghiera fatta con fede e con perseveranza porta risultati, però notate una cosa importante, Elia, come esempio, cosa pregava? Pregava per una vita facile? Pregava per benessere? Pregava per qualcosa per se stesso? Cosa pregava? Pregava per la gloria di Dio. Il fatto di pregare per siccità e poi per la pioggia non c'entrava lui. Lui voleva che il popolo di Dio tornasse a Dio. Quindi non stava pregando nulla per se stesso, stava pregando per il regno di Dio. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Elia stava pregando quello. E quindi la preghiera fatta con perseveranza porta frutto, ma la preghiera che porta frutto è la preghiera secondo la volontà di Dio. E quindi quando noi stiamo pregando a Dio di permetterci di portare molto frutto alla sua gloria, Dio risponde alle preghiere. Dio risponde alle preghiere. Giacomo chiude questo capitolo e questa epistola con un insegnamento molto importante. Allora, stavamo parlando della confessare i peccati. Stavamo parlando della disciplina di Dio, ma non tutti confessano i peccati. Ci sono quelli che rimangono nei peccati e Giacomo parla di cosa si fa in quei casi. Dice 19 e 20. Fratello, se uno di voi si sfia dalla verità e qualcuno lo converte, sappia costui che chi allontana un peccatore dall'errore della sua via salverà un'anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Giacomo sta parlando di quelli che facevano parte della Chiesa, quando dice, se uno di voi, forse questa persona che sfia dalla verità rimane nella Chiesa, forse non rimane nella Chiesa, però prima apparentemente camminava nella verità e poi si sfia dalla verità, allora è nel peccato e evidentemente non si ravvede. Prima parlavamo di confessate i vostri peccati gli uni agli altri e poi chi è camminando bene prega per quelli che confessano e vengono guarite. Questa persona non fa questo, quindi si cerca di ammonire, di esortare, di chiamarlo a tornare. E se qualcuno lo converte, quella persona lo salva, quell'anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Che meravigliosa opera! Che meravigliosa opera di aiutare uno che si sta allontanando da Dio sempre di più perché è sfiata sulla via sbagliata. Ma non riconosce, perché se tu devi andare a convertirlo, la persona non riconosce. Se no sarebbe tornata da sé, quando diceva prima, confessate i vostri peccati gli uni agli altri. Quelle persone tornano da sé, quelle persone no. Ed è un'opera che porta frutto eterno. Vuoi una vita che vale? Cercate di fare questo. Allora, attenzione, non è un lavoro facile. Cosa succede quando una persona si sfida dalla verità e non vuole veramente ravvedersi? Come ti vedrà se tu vai in cerca di quella persona? Per forza. Ti vedrà male. Per forza. Non è possibile diversamente. Ho parlato con un pastore un bel po' più vecchio di me, che sta nel ministero da tanti anni, in una chiesa molto grande, e lui fa molto consulenza pastorale. E ho parlato con lui ieri e lui mi confermava, se tu riprendi una persona e non si ravvede, ce l'avrà con te e ti vedrà male. Questa è la tipica reazione di chi non è veramente ravveduta. Trovano i tuoi peccati, per forza. E lui ha detto, devi solo capire che sarà così e tu vai avanti comunque. Perché tu non sai quando ci sarà chi veramente si ravvederà. Ma se si ravvede veramente, cosa dice nei proverbi? Riprende lo stolto e cosa dice? Riprende lo stolto e ti odierà. riprende il saggio, ti ascolterà, ti ringrazierà. Quindi quanto è importante questo ministero, di cercare chi si sfia, non torna da sé e tu vai in cerca. Tu vai in cerca e se lo converti, tu hai salvato la sua anima dalla morte. Questo è meraviglioso. E in qual modo? In quale modo puoi salvare la sua anima dalla morte? Perché se si converte e confessa i suoi peccati, quei peccati vengono caricati su Gesù Cristo. E in Gesù Cristo c'è perdono. In Gesù Cristo c'è perdono. Gesù dice ogni peccato può essere perdonato, tranne il peccato contro lo Spirito Santo che non c'è oggi nella forma che c'era allora. Ogni peccato. Questo è incredibile. Perché il sacrificio di Gesù Cristo era così grande e così immenso che il peggior peccatore, ravvedendosi di cuore, sarà perdonato completamente per mezzo di Gesù Cristo. Quindi questo capitolo esorta tutti a guardare in avanti. Ai peccatori, in questo caso i ricchi o quelli che amano le ricchezze, guarda in avanti. Non essere lì tutto preso con le cose che brillano. Guarda in avanti. È un inganno, c'è il giudizio. Poi ai credenti che soffrono, che hanno difficoltà, che hanno afflizioni, guarda in avanti, questo passerà, guarda quello che Cristo ha riservato per te. Guarda in avanti. Se tu hai afflizioni, prega Dio guardando a Dio. Se tu hai una situazione di animo lieto, canti di lodi, fai canti di lodi guardando a Dio. Qualunque situazione, se hai peccato, confessi i tuoi peccati guardando di nuovo a Gesù Cristo. Guardiamo a Gesù Cristo, guardiamo a Dio, odiamo il nostro peccato. Non ci preoccupiamo di difenderci, preoccupiamoci di camminare in santità davanti a Dio. E grazie a Dio per un grande Salvatore, preghiamo. Padre nostro che sei santo nei cieli, io ti ringrazio per la tua parola potente e ti prego che possiamo essere un popolo umile che ci aggrappa alla tua parola e umilmente accettiamo tutto quello che ci insegni e che viviamo in modo di glorificarti, in modo da anche da glorificarti e da avere chiaro frutto. Aiutaci a camminare umilmente, aiutaci a guardare sempre in avanti, a non essere trascinati da quello che il mondo offre, la ricchezza vera e finta che attira, attira, ma è tutto un inganno. Aiutaci a non avere alcun voglio di questa robaccia, ma piuttosto di cercare con tutto il cuore i veri tesori, le ricchezze in Cristo, le benedizioni spirituali. Una vita che produce frutto. Aiutaci a non defraudare gli altri, non utilizzando i nostri doni spirituali. Aiutaci a vivere per la tua gloria e per il bene degli altri. Grazie che Gesù Cristo ha vissuto per la tua gloria e per il nostro bene. E grazie per lo Spirito Santo e per la tua santa parola. E ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.